sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Buon pomeriggio qui su Radio Sonar, benvenuti a questa nona puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, ultima puntata di questo 2020. È contrassegnato da un vero e proprio tsunami sanitario e sociale, una pandemia planetaria che ha provocato sofferenza, dolore e disagio per tutti noi che ci siamo trovati catapultati in qualcosa di assolutamente inaspettato e per molti versi inedito. Intanto saluto Claudio Bernabucci che mi assiste sempre con grande perizia al mixer audio. E continuando in questa mia riflessione, volevo dire che ecco, abbiamo vissuto questa lunga fase di emergenza, la dura esperienza del lockdown, chiusi in casa, tenendoci rigorosamente le regole varate dal governo, ma allo stesso tempo privati della nostra quotidianità, di poter andare a lavorare per chi ha avuto la fortuna di conservare il suo posto di lavoro, di fare una passeggiata, di trascorrere una serata insieme agli amici. Insomma, è venuto un po' a mancare il senso della condivisione, di poter stare insieme, di poterci abbracciare, parte integrante del nostro quotidiano. Una delle cose, per dire un po' diciamo in termini psichiatrici, una delle cose più destrutturanti dal punto di vista psicologico ed emotivo. E naturalmente tutto questo bisogno di relazioni siamo stati costretti a delegarlo ai social, ognuno trovando la propria modalità di espressione. E lì tutti quanti a cercare in qualche modo di reinventare la nostra vita, per combattere contro un nemico invisibile che ci ha costretto all'incertezza, oltre alla limitazione del bene più prezioso, la libertà, che tutti davamo per acquisita. Una privazione, ovviamente, che ha colpito anche la cultura e il teatro, luogo per eccellenza di condivisione, spazio partecipativo, dove smuovere il pensiero e invitare alla riflessione e realizzare un'identità di gruppo, perché il teatro è incontro tra esistenze, tra esseri, è incontro con se stessi, è arte della relazione e soprattutto gioco. Un teatro già di per sé malato cronico, che con la pandemia, che questa pandemia appunto ha assestato un colpo di grazia. Ma il Covid non ci ha piegato. Certo, ha messo a dura prova la nostra capacità di resistenza di fronte a un evento così impattante sulla nostra esistenza, ma al contempo ha messo in luce la nostra capacità di adattarci agli eventi contrari e quindi di essere resilienti. E la comunità del teatro ha saputo approfittare, e ce lo auguriamo mettendo naturalmente da parte le polemiche, di questo momento di difficoltà per trasformarlo in un'opportunità di cambiamento, di resilienza trasformativa, per avviarci ad una isperata rinascita. E adesso un momento di musica con Sade dal titolo By Your Side.
You.
Allora, quarta parete, il teatro, il radio. Siamo tornati qui in diretta dopo questo splendido pezzo di Chardin e passiamo subito alla prima ospite di questa puntata, parlando di lei. Lei è un'attrice romana, si è formata nel laboratorio diretto da Gigi Proietti e poi naturalmente cinema, televisione e soprattutto tanto teatro. Persona schietta e lontana anni luce dalla retorica della convenienza personale, anche perché prima o poi dice sempre quello che pensa. Insomma, lenta ma inesorabile con affondo finale. La sua cifra è l'ironia, declinata sempre con grande garbo e mai fuori le righe. Da un paio di anni ha dato corpo a una sua antica passione, scrivere. Infatti in 2 anni ha prodotto già 2 libri. Dal 25 marzo al 18 aprile sarà impegnata, se tutto andrà bene ovviamente, al Teatro Manzoni con Cuori Scatenati, scritto e diretto da Diego Ruiz insieme a Maria Loria, Sergio Muniz e lo stesso Diego Ruiz si appunta. Mentre dal 6 al 23 maggio al Teatro De Servi insieme a Marco Simeoli con Shakespeare per attori anziani, rivisitazione in chiave surreale delle principali tragedie e commedie di Shakespeare. Saluto e ringrazio Francesca Nunzi. Buonasera Francesca.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Eccoci, avevo un po' di fiatone perché ho fatto una corsa poco fa. per arrivare.
Lo so.
Sono andato in diciamo sott'acqua.
Iperventilazione,
bravissima. Allora, cara Francesca, intanto come stai?
No, io bene, infatti ti volevo far tranquillizzare anche a te perché voglio che ti rilassi.
Sì, grazie, grazie, riprendo fiato.
Riprendi fiato, bene, tutti bene, tutto a posto.
Tutto a posto. Allora, ce la facciamo andare in scena il 25 marzo, tu che pensi?
Andrea, non lo so, guarda, non lo so perché avevamo già rifatto tutta una bella stagione, quindi insomma a partire già da novembre si dovevano fare tante cose che sono puntualmente saltate tutte, esatto. Quindi non mi azzardo a dire più nulla.
Ormai non ti sbilanci più,
No, mi taccio, veramente perché la situazione è... veramente surreale, guarda.
Comunque, resta di fatto che nei cartelloni del Manzoni e dei Servi questi due appuntamenti ci sono.
L'auspicio
è ovviamente di venirli a vedere, sono due cose ovviamente molto divertenti. Cuori Scatenati è una ripresa, mi pare di ricordare, no?
Sì, noi lo portiamo già in giro certo. Da tanti anni. Quindi, guarda, non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere il 5º anno che giriamo già
esatto.
Con questo.
Sempre con la stessa formazione.
Sempre, squadra vincente.
Non si cambia. Allora, questo testo l'ha scritto Diego Ruiz, sì. E quindi sì. Poi avete creato questo bel quartetto molto amalgamato, no? Dove, raccontaci un po' la storia, siete due coppie fondamentalmente.
Allora, guarda, è tutto, diciamo che è una farsa moderna, è praticamente il solito equivoco, le due coppie, il ladro che arriva, certo. Poi insomma colpi di scena vari. Però insomma la costante è il divertimento, quindi e anche il divertimento vedere un Muniz in vesti un po' diverse. Voglio dire, Diego è stato molto bravo a scrivere
la parte.
Addosso
ha cucito proprio, ha fatto il sarto in questo.
Perché in realtà Sergio è una persona molto divertente e molto simpatica, sì. Ma siccome è così bello la gente lo conosce più certo. Per questo, no? Invece no,
io l'avevo già visto, devo dire, tempo fa in un'altra piece teatrale, lui è bravo comunque, è un bravo attore.
Molto bravo, un bravo attore.
Anche se tutti lo etichettano come il bello, no? Della diretta, insomma, no?
Ma quelli sono i limiti purtroppo certo, degli italiani.
Le famose etichette.
Esatto. Devi fare, però lui invece, Diego, in questo spettacolo lo fa uscire veramente, la gente si uccide dalle risate, poi gli ha lasciato un po' anche il suo modo di parlare un po' spagnoleggiante, certo, non certo. Glielo ha assolutamente corretto, nel senso che è proprio quella la cosa che fa ridere, e anche lui si diverte tanto. Poi io ho scoperto che è anche un cazzone in scena.
Lo possiamo sdoganare,
il cazzone in scena è quello perché in realtà lui insomma, che coglie tutte le sfumature che possono capitare, incidenti che possono succedere in scena, li cavalchiamo, insomma è uno che si diverte.
Anche perché anche lì sempre per rifilare rifaccio un po' le famose etichette che ti appiccicano addosso, no? Lui ha sempre dato un po' l'idea del bravo ragazzo, tranquillo, posato,
sì,
no?
Sì,
invece
sì,
tu
sì,
stai
sì,
svelando un'altra chiave di Sergio.
No, in realtà lui è un bravissimo ragazzo.
No, certo, ma ci mancherebbe.
No, però
no?
In scena è uno che si diverte e quindi, se c'è da fare un po' il buffone e di cogliere gli incidenti al volo.
È
cioè,
molto
non è
complice, è molto complice
ma
in questo.
Sì, meno male. Beh, se no non poteva stare con noi, perché noi siamo
Notoriamente tre
dei
pazzi,
cretini.
Dei pazzi scatenati. Senti,
esatto,
e
sì.
Poi invece ti devo dire, mi sconfiffera un po' di più questa cosa molto divertente che tu hai partorito con il tuo grande amico Marco Simeoli, che salutiamo naturalmente.
Marcolino
bello, con Shakespeare per attori anziani. Quindi
sì,
voglio dire, questa rivisitazione in chiave un po' tragicomica delle commedie.
Guarda,
di Shakespeare.
Guarda Andrea, è molto semplice sapere come nasce, perché io e Marco siamo vecchi da sempre, adesso a parte che abbiamo una certa età ora, ma anche quando avevamo 20 anni,
sì,
noi eravamo vecchi, cioè eravamo considerati vecchi perché siamo pigri, indolenti, non ci va di fare niente la sera, non, cioè, a parte il lavoro non è che abbiamo grosse, capito, che ci va
impegni,
uscire,
grossi impegni, no, non siete,
no,
poi non siete mondani voi.
No, per niente, molto, molto tranquilli, e diciamo che questa nostra indolenza che tutti hanno sempre un po' preso in giro bonariamente,
certo,
allora mi ha portato a partorire quest'idea, perché ho detto qual momento migliore adesso che ci abbiamo pure
il l'età, che avete il tempo, ma anche il tempo, perché poi questo tempo l'avete utilizzato, no? di diciamo di tranquillità tutto sommato.
Sì, certo, a parte quello, però ho detto adesso per attori anziani che siamo proprio io e lui siamo proprio una coppia di vecchi, ma da sempre, quindi in questo senso.
Senti, quindi vedremo un Romeo e Giulietta un po' inedito, immagino.
Una Giulietta che è scesa.
Ma sempre con il famoso balcone?
No, il balcone l'ho spostato al piano terra perché uno, io c'ho una certa e di fa su e giù non mi va.
Certo.
E lui poi non si può arrampicare perché c'ha la panza.
Quindi prevale la pigrizia.
No, prevale anche gli acciacchi.
Gli acciacchi dell'età, insomma.
E quindi abbiamo abbassato il balconcino.
Ho capito.
E tutta una serie di sketch a seguire con tutti.
Poi ci sarà, immagino, anche Otello e Desdemona.
Certo, che si chiama l'ostello.
L'ostello.
Poi abbiamo la tempesta ormonale e via così. Insomma, diciamo che abbiamo un po' massacrato Shakespeare, ma
poverino,
ci vorrà bene lo stesso.
No, ma certo, insomma.
Lo facciamo sempre da attori nel rispetto sempre delle regole teatrali.
Della tradizione, ma assolutamente, insomma. Comunque credo che poi anche lui ne sorriderà, no? Ovunque lui sia, insomma.
Ma certo.
Come
ma
ci diceva, certo, l'importante è parlarne, no Francesca?
No, ma poi Andrea, scusa, ve lo dico qui, come si dice, qui lo dico e qui lo nego, ma meglio fare una parodia che piuttosto massacrarlo quando si va in scena con degli Shakespeare recitati malissimo.
Condivido.
Punto è meglio farne una parodia, via, no?
Sì, perché a volte si è assistito a veramente delle cose inguardabili.
Certi scempi, insomma, voglio dire, a questo punto è meglio prenderci in giro, via.
Giusto. Intanto poi tu hai un appuntamento lunedì, se no, però diciamolo, insomma, no? Vero?
Sì,
ti sei ritagliata un piccolo spazio anche tu,
sì,
diciamo di comunicazione.
Per forza Andrea, qua bisogna insomma,
darsi da fare.
Ho questo mio spazio su Roma Social TV che è streaming, e dove si intitola Stasera da me.
Sì.
Ci vediamo da me, scusa, e io ho la possibilità online di invitare 3 persone, ovviamente si parla di teatro, quindi gli argomenti saranno sempre più o meno
Quelli. Inerenti
al teatro. Sì,
sempre
esatto.
Con un sacco di amici.
Amici, per carità, sempre amici, solo amici.
Solo amici, va bene, esatto. Un giorno mi inviterai pure a me, dai.
Ma certo, altro che.
Allora, io ribadirei i tuoi appuntamenti, insomma, naturalmente tocchiamo ferro affinché tutto questo si realizza, dal 25 al 18 aprile, insomma, dovrebbe essere.
Guarda Andrea, io vorrei dirti che ho anche una cosa prima, ma chissà, ma credo che non si faccia, però che te lo volevo dire perché
certo,
fa ridere, che si intitola Chi m'ha visto, un monologo che dovrei fare a febbraio, ma...
Dove? Raccontaci tu.
A Montopoli
in Sabina.
Sì, che è un debutto, è una prima nazionale, l'ho mai fatto, la prima volta l'ho scritto e si intitola
Sì,
Chi
appunto,
visto,
perché tu, insomma, al di là del fatto che insomma tu hai sempre avuto questa grande passione per la scrittura, no? Fin da ragazza.
Certo, ecco, sempre.
E ho appunto sottolineato all'inizio che insomma tu sei anche in veste di scrittrice, tra l'altro.
Ma guarda, io ci tengo a dire che forse nasco prima come autrice scrittrice che come attrice,
certo.
Perché io da piccolina prima scrivevo e poi dopo mi è venuta anche la passione di recitare, però ho sempre scritto, quindi un pochettino dovevo ritirarla fuori questa, questa mia... tra la,
quindi la scrittura al servizio del tuo teatro, dai.
Sì, bravo, esattamente.
E allora, così. Montopoli Sabina, hai detto la data?
Dovrebbe essere il 7 febbraio, ma credo, temo che non ce la faremo. Quindi
però,
sì.
Andiamo...
però
sì, di.
Con Chi m'ha vista, perché Chi m'ha visto, perché appunto...
Non c'è, Lasciarelli non c'è,
No, no, non ci sto io, però lei mi dovrà cercare.
Ti dovrà cercare, va bene,
lei
va
mi
bene.
Cercare.
Faremo anche gli appelli.
Esatto.
Allora,
esatto.
Dal 25 marzo al 18 aprile, Teatro Manzoni, Cuori Scatenati, scritto e diretto da Diego Ruiz, con Maria Lauria, Sergio Muniz e lo stesso, appunto, Francesca, ovviamente, Francesca Nuzzi. E poi dal 6 al 23 maggio, scritto e diretto da Francesca Nuzzi e Marco Semioli, Shakespeare per attori anziani. Mi raccomando, andate a vedere e insomma anche per farci, abbiamo bisogno un po' di decantare questo momento, no? Cioè un po'
esatto,
più di leggerezza,
esatto.
non ne possiamo
Speriamo.
Più, no? Francesca, ti abbraccio fortissima, grazie come
grazie,
sempre.
Grazie Andrea, grazie mille, auguri, buone feste e speriamo di
anche a te e famiglia, un abbraccione, ciao
grazie,
Francesca,
ciao, Andrea, ciao,
ciao, ciao, ciao. E allora abbiamo sentito la simpaticissima Francesca Nuzzi. Ora andiamo diretti verso un grandissimo brano di un grande cantautore, Ivano Fossati, C'è tempo.
Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte, e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato, è uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. È proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano è il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi.
Eccoci tornati in diretta dopo questo splendido momento di grande poesia scritto da un grandissimo come Ivano Fossati, C'è tempo, e adesso passiamo al secondo ospite, sempre una signora, ma da una mora passiamo ad una bionda. Lei in una carriera ultra trentennale si è distinta soprattutto a teatro, dove ha lavorato con i grandi come Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè, Carlo Croccolo, Gian Felice Imparato e Roberto D'Alessandra. D'Alessandro, a prima vista da quell'idea di donna paciosa, sempre con quel sorriso rassicurante e accogliente che lo contraddistingue anche fuori dalle scene. È una donna del sud, dello sguardo ironico, che profuma di tradizione alle quali lei è molto legate. Anche lei dal 25 marzo al 18 aprile sarà impegnato al Manzoni con Cuori Scatenati. Saluto Maria Lauria, buonasera Maria.
Ma buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori, buonasera, buonasera. Che dire?
Allora, intanto sapere come stai e come hai vissuto tu, come stai vivendo questo momento, di questo tempo soprattutto, no? Dove
questo
comunque
tempo,
i sipari sono chiusi, i teatri sono chiusi, e come lo sta passando Maria Lauria questo tempo?
Questo tempo sospeso, devo dire, proprio perché io non ero abituata ad avere tantissimo tempo libero, ma veramente in questo momento casa mia è diventata fucina di idee, veramente. A parte dei progetti, che poi vabbè te ne parlerò poi dopo,
certo,
se dovessero andare in porto.
Con piacere.
E però devo dire, tantissime, veramente nella drammaticità di questo momento, ognuno di noi sta cercando veramente di fare il più possibile pensando ad un futuro, perché con le prospettive, insomma, siamo tutti, oddio, che accadrà, che succederà?
Siamo nell'incertezza totale, no?
Sì, una grandissima incertezza. E io nel frattempo, veramente per passare il tempo a casa, che ne avevo tantissimo, mi sono inventata le ricette, mi sono inventata di tutto, ho letto 2 miliardi di libri, di tutto.
Hai sfornellato, insomma.
Tantissimo, mi sono aperto un canale YouTube, perché giustamente mio figlio mi diceva, mamma, ma perché non queste ricette che fai tutti i giorni, cucini, riprenditi. E poi io nel frattempo, non è che mi sono inventata niente.
Certo.
E però dalle cose che cucinavo faccio delle maschere, quindi mi impiastricciavo la faccia, maschere, quindi la bellezza viene dal frigo.
Ah, la bellezza viene dal frigo, insomma tu hai una buona forchetta, immagino, anche.
Mi piace, sì, non sono una mangiona,
no.
Sembra il contrario perché sono molto paffuta,
sì.
Mi piace spiluzzicare, mi piace la buona cucina, quindi assaggiare tutte le cose buone.
Quindi è una, voglio dire, hai utilizzato questo tempo per, diciamo con la creatività, no Maria? Perché poi in realtà
sì.
Questo tempo in qualche modo dovevamo impegnarlo in qualche maniera, e allora
per
ti
forza.
Sei inventata questa sorta di piccolo reality, possiamo dirlo.
Sì, un piccolo reality, bravo. Considerando veramente teatri chiusi,
certo.
Veramente sì, per un attore, veramente, ma credo per tutti, per l'amor di Dio, cioè quando fai del lavoro la tua vita e impossibilità da farlo, dici oddio, veramente ti senti persa, ma veramente, perché il tempo passa inesorabile, la mattina alle 8, alle 10, alle 11, e sei a casa, sfaccendi, fai quello che devi fare,
certo.
Leggi un libro, ti inventi delle cose, però poi alla fine ti manca tutto, ma veramente ti manca tutto. Ma
sì,
ti
è,
manca
cambiata,
proprio...
è cambiata un po' la quotidianità, se ci pensiamo, no?
Sì,
e poi
sì,
io almeno,
sì.
Questo l'ho detto anche all'inizio, quello che secondo me, quello che ci ha pesato molto nell'economia un po' di personale di ciascuno è proprio la socialità che è venuta a mancare, no?
Soprattutto, io devo dire, patisco ancora, perché casa mia, io dico sempre, è un ostello della gioventù, e a tutte le ore, mi chiamano, Maria, passiamo da casa tua a mezzanotte.
È un porto di mare praticamente.
Un porto di mare, sì, e poi c'è una camera in più, quindi possiamo rimanere a dormire. Questa solitudine,
certo.
Veramente, ma veramente devastante, ma anche l'idea di non poter abbracciare questa cosa proprio.
Beh, poi tu come donna
devasta.
Del sud questa cosa ti manca, no? Sei d'accordo?
Per l'amor di Dio, ma tantissimo. E quest'anno, come dire, soffrirò
ancora
di
più.
Insomma,
come dicevo, le tradizioni per te sono importanti.
Importantissime, importantissimo, veramente. Io da buona donna del sud, ma veramente, esatto. Per esempio, sto preparando i dolci tipici di Natale che faceva mia nonna, che faceva la mia bisnonna, che fa mia mamma, considerando che quest'anno abbiamo deciso, insomma, a parte queste restrizioni, certo, per cui certo. Sarà la primissima volta che non andrò da mia mamma e quindi questi dolci me li farò da sola e certo. Sarà, devo dire, tra virgolette, un po' di sofferenza, perché di solito si fanno in famiglia.
Ma certo, perché è ovviamente un momento di condivisione quello, no?
Sì, si frigge tutta la notte, si fanno questi dolci tipici della Basilicata e quindi per la primissima volta dovrò farli da sola, veramente, con l'aiuto di mio marito, di mio figlio.
Beh, certo, certo. È un lavoro di squadra.
Sì, un lavoro di squadra. Sì, perché poi, insomma, non è che si fa il dolcetto, il ciambellone, sono dolci che ci vuole tantissimo tempo, quindi pulisci le... Insomma, è lavoro di squadra, aspettando, come dire, che questi sipari possano riaprirsi
e il sipario si dovrebbe appunto riaprire, speriamo bene, il 25 marzo al Manzoni con questi cuori scatenati.
Sì, con cuori scatenati.
Che
sì,
è una commedia che state portando avanti da 5 anni con Francesca Nuzzi, che abbiamo sentito poco prima di te. Ci sarà il bello Sergio Muniz, naturalmente. Ho scoperto delle cose che sinceramente rimango piacevolmente sorpreso, perché insomma noi abbiamo sempre visto Sergio come una persona, insomma, bello, un bel ragazzo, naturalmente molto
bellissimo.
Compito, però poi dice che sul palcoscenico si scatena praticamente.
Sì, ma altro che è scatenatissimo, a parte che poi io dico sempre lui ride con gli occhi, quindi ti fa il dispettuccio in scena e lui poi si gira e ride piano piano e nel frattempo io sfogo con la grande risata, certo. Quindi delle volte scappano le risate in scena.
Tutto questo cucito su misura da Diego Ruiz, naturalmente.
E certo, grande, sì, testo suo, regia sua, e si parla di amore innanzitutto, certo. E poi, tra virgolette, di tradimenti. Si tradisce perché...
Siamo sull'attualità, perché praticamente, siamo sull'attualità.
Molto, molto. Si può recuperare un rapporto, perché non si tradisce, perché è un'imposizione morale, certo. Perché ci siamo è una scelta. Quindi,
bella
devo dire, tocca molto, molto. Quindi è uno spettacolo io a cui sono legata tantissimo.
Ma tu pensi che poi in realtà... che questa situazione della pandemia, del lockdown, cioè del fatto di essere stati costretti comunque a stare a casa per rispettare le regole, abbia un po' scatenato delle conflittualità all'interno del nucleo familiare?
Secondo me sì, anche perché veramente vivere una coppia abituata a vedersi la mattina, buongiorno amore, buon lavoro, ciao ciao, e rivedersi la sera e condividere anche degli spazi stretti, non vediamo, cioè non pensiamo alle case sempre, alle ville con 8 piani, immaginiamo una casa di 70 metri quadri,
certo,
e per cui se c'è che ne so, una minima incomprensione, oddio vai in bagno, sì, però poi in cucina ti ritrovi e poi quindi devo dire gestire anche... Il non andare d'accordo in certi momenti
può succedere. Diventa complicato, no? Perché poi magari durante, voglio dire, in un contesto assolutamente normale, uno esce, va a lavorare, quindi un po' scarica, no? Però stando tutti dentro casa, certo, trova la soluzione. E va bene.
Quindi, insomma,
però insomma noi mentalmente ci proietteremo verso il 25 di marzo al Teatro Manzoni, accorrete in massa naturalmente, insomma, quindi sarete quasi tre settimane, no?
Fino al 18 aprile,
fino al 18 aprile.
Quindi sono 3 settimane.
E naturalmente io vi verrò a trovare con grande piacere.
Ma sarà un vero piacere.
E allora, Teatro Manzoni, Cuori Scatenati, 25 marzo, 18 aprile, con Francesca Nunzi, Sergio Muniz, Diego Ruiz e la bionda, la biondissima, Maria Lauria. Maria,
grazie
a te, buon Natale a questo punto e buon anno.
Buon Natale, veramente, che possa essere veramente un inizio per tutti,
assolutamente.
Veramente, un vero ripominciare.
Un abbraccio
grande, auguroni a tutti,
grazie
veramente,
a te, Maria.
Buon Natale a tutti. Tutti.
Ciao.
Un abbraccio grande, grazie.
Ciao. Bene, ringraziamo Maria Lauria, la bionda di questa scoppiettante commedia che starà in scena al Manzoni il prossimo anno. E adesso ci sentiamo un trio delle meraviglie con Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè con L'amore non esiste.
Non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze. È un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine. Potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te. L'amore se può esiste è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano. E l'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura?
Eccoci tornati qui in diretta dopo questo bel brano di Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, L'amore non esiste. E adesso andiamo a interloquire con il nostro ospite, questa volta è un maschietto. Lui ha lavorato in palcoscenici prestigiosi come il Sistine, il Franco Parenti di Milano, l'Olimpico e il Teatro dell'Orologio. Per lui il teatro è una forma d'arte completa dove ci si può esprimere liberamente, che oltre a rappresentare un mestiere e soprattutto un ideale e uno stile di vita. E detto così non facciamo fatica a immaginarlo, perché la sua fisionomica lo descrive perfettamente e non potrebbe essere in un luogo diverso se non su un palcoscenico. Attualmente è in forza la compagnia del Teatro degli Audaci, diretta da Flavio De Paola. L'ultima volta che è andato in scena è stato proprio ieri, streaming, con La parabola di Sully, ispirato a un noto videogioco, insieme a Giorgia Masseroni, Massimo Genco e Simone Ruggero. Saluto con piacere Ilario Grudetti. Buonasera Ilario.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come stai?
Una descrizione fantastica.
Beh, vabbè.
Bene, sto bene, di salute sto bene.
Ma questa è la cosa più importante, voglio dire.
Meno, ma comunque
però insomma, mi pare che comunque ti dai da fare, perché appunto stavo citando quest'ultima tua performance insieme a questi tuoi importanti colleghi in questo splendido allestimento, no, della parabola di Stanley.
Sì.
Ce ne parli velocemente?
Come no.
Sperando che poi, non so, verrà riproposto?
Sicuramente sì, ieri è stato più un esperimento che una vera live streaming.
Certo. Tanto per assaggiare un po' sì. Gli umori, tu dici, no?
Esattamente, anche per assaggiare la tecnica, purtroppo certo. È uno stile lo streaming live che ancora non è entrato, no? Però ecco, io non sono sicuramente di quelli, come hai letto la descrizione, diciamo, non sono uno di quelli che predilige lo streaming,
il teatro va
vissuto. E il rapporto col pubblico è, credo, sia la cosa più essenziale.
È polvere e sudore sulle tavole del palcoscenico.
Esatto.
Non si può prescindere dal rapporto con il pubblico, no? Con la quarta parete, eccolo là.
Purtroppo no, esatto, eccolo qua.
Ci racconti velocissimamente di questa parabola di Sully, come è uscita, come è venuta questa idea, questo progetto, come nasce?
Allora, questo progetto nasce insieme a un mio collega, Simone Ruggero, che hai appena citato, che è anche il regista di questo spettacolo.
Sì.
E, è nata qualche anno fa perché mentre facevamo delle altre prove su un testo shakespeariano diretto da me, ogni tanto ci scambiamo la regia.
Certo.
E durante una pausa, durante il pranzo, abbiamo messo questo gioco che era gratuito su una piattaforma, insomma, online, e ci abbiamo giocato. siccome è un gioco che parla, è un escape, diciamo, è un escape filosofico interiore di uscire fuori dal sistema, insomma, a dei richiami a Matrix, insomma, queste cose così. Mm-hmm. Ed era molto divertente giocarlo perché c'è un narratore all'inglese che okay. ti segue in ogni azione che tu fai, anche nel gioco. Allora abbiamo pensato di portare questa critica della, insomma, della libertà di scelta, del prendere un proprio spazio in questa vita, del riconoscersi, essere singolo, e l'abbiamo portata a livello, ecco, teatrale. Infatti siamo andati in scena.
Quindi ne è uscita una drammaturgia praticamente.
Ne è uscita una drammaturgia, sì sì. Siamo andati in scena 3 sere a Fonderia delle Arti, sì, sempre qui a Roma, ed ha riscosso un enorme successo. Tra l'altro lo spettacolo è interattivo, noi davamo dei telecomandi
al pubblico,
e la gente, sì, al pubblico, e il pubblico sceglieva in base a, insomma, alle varie domande, alle varie proposte che venivano fatte.
Quindi il pubblico
fatte.
È totalmente coinvolto in questa performance,
è parte attiva e decide come va la storia e decide alcuni temi, ci si ritrova a decidere temi musicali oppure che tema
come
atomico,
non,
piuttosto
come non vede proprio videogioco a questo punto, no?
Esatto, esattamente. Un videogioco, noi volevamo fare un videogioco live, però questo Covid, purtroppo, questo tempo ci ha riportato certo. a farlo.
Avete dovuto
online.
Un po' rivedere un po' l'impostazione.
Sì, diciamo di sì.
Allora, naturalmente l'auspicio è che questo spettacolo possa essere riproposto, magari live, quindi con il pubblico
sì,
comodamente
magari.
Seduto. E poi io ti vorrei chiedere una cosa molto importante che mi è piaciuta molto quando l'ho letta, questa esperienza, diciamo così, del teatro di strada con Romeo Giulietto e Tra i palazzi del Quarticciolo e Prima Valle, dove tu hai coinvolto,
bellissimo.
C'era anche Tiziano Caputo, Alessandro Di Somma e Leonardo Buttaroni che seguiva appunto la regia. Ecco, che esperienza è stata questa? Perché in realtà devo dire che l'idea del teatro di strada, perché un po' mi fa ricordare questa cosa, insomma, è spesso stata un po' abbandonata, no? La storia ci dice altre cose,
sì,
in realtà.
Sì, certo, certo. Guarda, è stata una fortuna nel vero senso della parola, nel senso che con tutti questi attori fermi, ma anche ballerini in realtà, insomma, la maestranza del mondo dello spettacolo certo. ferma, essere chiamato per un progetto, tra l'altro della Regione Lazio, sì. vinto da questa associazione che si chiama Città Ideale, e chiamato da Buttaroni, Leonardo Buttaroni, il regista, è stata una vera fortuna.
Regista eclettico lui, è un regista eclettico.
Molto, molto, molto eclettico, molto fantasioso.
Sì. Imprevedibile, oserei dire.
Esatto. Quindi era comunque un testo super classico che non ce ne sono di
no,
più
ma
classici.
Devo dire, questa affascinazione proprio di trovarsi in questi palazzoni con la gente affacciata ai balconi, cioè
esatto.
è proprio come se il teatro venisse traslato all'interno proprio di un quartiere con i balconi che vanno a sostituire le balconate del teatro, insomma, no? Mi sembra un'operazione
sì,
molto intelligente, anche dal punto di vista così proprio anche sociale, perché in realtà è il teatro che va a casa della gente.
Esatto, è un concetto rivoltato.
Rivoltato, bravissimo, insomma, no? Perché uno vede sempre l'istituzione teatro come una sorta di roccaforte inavvicinabile. Invece l'idea è che gli attori, tutto l'allestimento si sposti in periferia, secondo me è molto importante anche da un punto di vista puramente, se vogliamo così dire, brutalmente economico, perché non sempre il teatro è accessibile per tutte le tasche, diciamocelo, Ilario, dai.
No, assolutamente sì, è così.
Quindi,
non è accessibile.
Ecco,
tutti,
quello che mi interessa capire, qual è stata la reazione della gente, cioè come ha accolto questo esperimento, che speriamo si possa ripetere naturalmente.
Sì, si ripeterà sicuramente magari in primavera o certo. addirittura in estate, sperando di no, ecco, però il prima possibile. E in molti ater, in molti cortili di Roma, ma anche in tutto il Lazio, anche a Latina.
È un modo anche per riqualificare certi quartieri, no?
Sì, credo di sì. Credo che comunque la Regione Lazio abbia chiamato all'appello molti certo. comuni proprio per la rivalutazione degli spazi culturali e in generale la cultura in determinati quartieri, piuttosto che cittadine, eccetera, eccetera. E l'impatto è molto forte, perché comunque, come tu sai, qua a Roma ci sono dei cortili bellissimi,
fantastici,
dei
grandi spazi, degli spazi interessanti,
estremamente caratteristici. Noi non abbiamo avuto nessun supporto scenico, solo di tecnica, luci, audio, ovviamente, però è davvero bello il coinvolgimento delle persone, vedere queste persone affacciate, la signora che prima delle prove fa anche un po' commovente,
ma certo,
ti porta il caffè con la macchinetta, si mette lì a parlare, scendono addirittura, si mettono fuori dai portoni per vedere
si recupera anche questa umanità, questa relazione, no?
Esatto,
con il pubblico.
È umano.
Perché uno pensa sempre l'attore è qualcosa di distante, no? È una sorta di semidio che è inavvicinabile. Invece è molto bello quello che tu ci stai raccontando.
Invece è molto popolare ed è molto umano, ecco, come hai detto tu. Ed è bellissimo, è un clima stupendo.
Bene.
È davvero bello e ti riempie.
Ilario,
riempie,
io intanto ti ringrazio, il tempo è tiranno e naturalmente avremo modo di risentirci, di parlare anche di altre cose che mi stanno a cuore.
Ma come no?
E quindi ti abbraccio fortemente, ti auguro buon Natale e buon fine anno e naturalmente sempre viva il teatro.
E viva il teatro, tanti auguri anche a te e a tutti quelli che ascoltano. Grazie.
Ciao Ilario, grazie mille.
Un bacio,
un abbraccio. Ciao. Bene, abbiamo sentito Ilario Crudetti, bellissima questa esperienza del teatro di strada nei quartieri, nei palazzi dell'Ater. E adesso andiamo dritti verso uno splendido pezzo storico, bellissimo, commovente, Leardo Cohen, Alleluia.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Before the Lord of Song with nothing on my toes.
Rieccoci, rieccoci tornati in studio dopo questo splendido pezzo indimenticabile di Leonard Cohen, Alleluia, e adesso vengo a un artista che io stimo da morire, e vabbè, lo confesso, lo dico, insomma, vabbè. Lui è figlio d'arte, ha esordito in teatro diretto dal papà, un pezzo di storia del nostro teatro, tra l'altro, poi una serie di fiction televisive, tra le più importanti, Carabinieri, il suo storico televisivo, Commesse e Una pallottola nel cuore, dove interpretava il figlio di Gigi Proietti. Ma il suo spirito è legato alle tavole del palcoscenico, dove ama recitare senza disdegnare ogni tanto la regia. Non è certo uno competitivo di quelli che sgomitano, ma è sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, perché è proprio bravo, non solo artisticamente, ma anche e soprattutto perché è un galantuomo, una persona per bene, dai tratti da antico cavaliere delle buone maniere. Buon sangue non mente, come si dice. Naturalmente, siccome l'arte si è impadronita di lui a 360 gradi, oltre al teatro, una sua grande passione è la musica. Ottimo musicista, capace di suonare qualsiasi strumento, ma se dovesse sceglierne uno, e allora la scelta cade sulla tromba, con la quale ogni tanto si diletta con un gruppo di musicisti che si chiamano i Thessalonica Jazz Quintet, in giro per i vari jazz club romani. Avrebbe dovuto essere in questo periodo al Ciak di Roma con un giallo di Agatha Christie insieme al papà e a Cicci Rossini con la regia di Anna Masullo. Il testo è "E non rimase nessuno", i famosi 10 piccoli indiani. Allora saluto e ringrazio Ruben Rigilo. Buonasera Ruben.
Ciao Andrea, grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie di questa presentazione, mi pareva troppo buona.
Troppo altisonante, no, vabbè, insomma, io dico, scrivo sempre quello che penso. Allora, no, lo sai, insomma. Allora, detto questo, tu sarai al Ciak. Speriamo appunto.
Dovresti essere
dal 19, dico bene, saresti dovuto essere quindi dall'altro giorno, dal 19 al Ciak, per una ventina di giorni, grosso modo, mi pare. Se ho letto
fino, guarda, era tipo alla fine di gennaio.
Quindi 24, poi mi dopo, pare 24 dopo, gennaio, ecco.
Mi pare di sì. Poi subito dopo avrei dovuto fare anche il processo di Kafka con la compagnia del Ciak.
Perfetto.
Ma pure quello è saltato, però insomma, per ora non si sa niente.
Sempre con la regia di Anna Masullo?
Sì, mi pare di sì.
Certo, sempre lei, è sempre lei. La compagnia del giallo, la famosa compagnia del giallo.
La compagnia del giallo, sì, con vari stranieri come nel calcio, comprati più o meno tipo me, la compagnia del giallo, ma insomma ce ne stanno tanti che andiamo e veniamo, però la compagnia è molto carina.
Assolutamente, poi c'è Linda Manganelli, tra l'altro, Fabrizio Bordignon.
Come no, Fabrizio, figurati, ci abbiamo lavorato anche.
Beh, insomma, siete un gruppo ormai affiatato da tanto tempo. Allora, appunto, la compagnia del giallo è caratterizzata proprio dal fatto di mettere in scena importanti piece, diciamo, di grandi giallisti come appunto Agatha Christie. Tra i classici è proprio 10 piccoli indiani.
I 10 piccoli indiani.
Ecco, tu che ruolo rivesti?
Allora avevo fatto il diritto perfetto l'anno scorso.
Certo, me lo ricordo benissimo.
Sono 40 anni, no, 40 no, ma insomma... 30 anni che stanno, la compagnia del giallo esiste,
prima stava sulla esatto, c'era proprio il loro teatro, c'era, sì, ve lo ricordo. Volevo dirti, tu che ruolo rivesti in questo spettacolo?
Guarda, in realtà era ancora più o meno da definire tutto. Che avremmo dovuto cominciare le prove il metà novembre, ovviamente non abbiamo cominciato.
Certo.
Probabilmente il dottore.
Beh, un testo affascinante questo, devo dire.
Bellissimo quello. Chi ha visto il film di René Clair, un testo bellissimo.
Dove appunto si mettono un po' a nudo le varie miserie umane, no? Giusto, Ruben?
Sì, assolutamente.
Ecco. Dove tutti sono vittime e assassini allo stesso tempo.
Tutti vittime e assassini e ovviamente soprattutto vittime.
Soprattutto vittime.
Tutto vittime.
Con un finale tutto da vedere, naturalmente, bellissimo.
Assolutamente da non svelare e da vedere per chi non lo conosce.
Ecco, io l'ho visto in diverse, diciamo, in diverse occasioni. Devo dire che comunque è un giallo che ti inchioda alla poltrona, Ruben.
Beh sì, poi indipendentemente se conosci la soluzione o no, comunque è un giallo talmente bello che puoi rivederlo, rileggerlo, come tanti libri poi di Agatha Christie e di tanti giallisti anche. Ma sì.
Allora, quindi
speriamo di riuscire a farlo.
Beh, no, no, io l'auspicio è quello, perché insomma, di poterlo recuperare nel cartellone del CHAC.
Beh, in realtà sì, appunto, quello o il processo sono i papabili in eventuale riapertura di quando sarà, febbraio, marzo, chissà quando sarà la riapertura dei teatri. Sarà uno dei due da riprendere sicuramente, a seconda per degli impegni, sai, 10 piccoli indiani ha più attori, quindi
certo,
probabilmente saltano tante cose, si incrociano tanti impegni, il processo siamo di meno, forse quello, forse l'altro, insomma non si sa, speriamo tutti e due.
Tu sarai in scena ovviamente con tuo padre, insomma, che io l'ho definito un monumento del teatro italiano, insomma è sempre una bella sfida, no? Insomma,
Beh, sì, ormai ci sono abituato.
Ci sei abituato, no? Voglio dire, però sì, è sempre, devo dire, emozionante, sei d'accordo?
È sempre emozionante sicuramente, ma piacevole.
Ma
anche,
certo, perché, certo.
A parte, voglio dire, a parte la familiarità dell'attore che è, quindi comunque uno da cui bisogna sempre imparare, figlio o no che si sia.
Assolutamente, assolutamente.
Sì, sicuramente un piacere.
Devo dire che insomma con tuo papà veramente ho sempre avuto belle interviste, è sempre stata una persona veramente, anche lui una persona piacevolissima, no? Che ti mette a tuo agio, nonostante incute, sì, devo dirti, sempre un certo timore, perché insomma avvicinarsi a lui, no? Con te ce n'ho un po' di meno, insomma confesso.
Vabbè, con me c'è più familiarità, dai.
Assolutamente, no. Vabbè, insomma anche per un fatto generazionale naturalmente.
Sicuramente.
Senti, e poi io volevo ricordare anche qualcosa che insomma di recente che tu hai fatto insieme a Stefano Reali, al Globe, tra l'altro, no? Al Globe di Gigi.
L'anno scorso,
insieme ad Agnese, ad Agnese Fallungo,
Agnese Fallungo e Giuseppe
Zeno, naturalmente, questo Cervantes contro Shakespeare, no? Bella esperienza anche quella, no? In quel bellissimo palcoscenico. Spettacolo.
Vabbè, a parte il teatro che è stupendo, il Globe, del nostro caro e compianto Gigi,
esatto,
che abbiamo dovuto abbandonare da poco.
Una bella scrittura, devo dire, guarda, questa idea
è stata...
Che poi
mi è piaciuto tanto farlo.
No, che tra l'altro devo dire poi attiene anche a un fatto vero, no? Insomma...
Assieme, scusami, non ti ho capito.
No, voglio dire, è stato tratto, cioè è verità storica, realtà storica, no? Cioè,
assolutamente,
dell'incontro,
sì,
tra
sì,
l'incontro in Sicilia tra Shakespeare e Cervantes.
Tra John Florio.
John Florio, vabbè, ok, sì, certo, certo.
Sì, certo, perché quello è tutto là, il testo è tutto lì. Shakespeare è esistito, ha scritto lui veramente
ecco,
le cose,
ma questo
con John Florio.
Sì, questo ancora, diciamo, resta un po' nella, diciamo,
non è ancora acclarato.
Non è ancora acclarato al 100%, esattamente. È oggetto di grandi dibattiti, tra l'altro.
Sì, assolutamente, da shakespeariani e floriani si continuano
ecco,
a dibattere.
E devo dire che tu te la sei cavata bene anche come spadaccino.
Ah beh, quella è la parte bellissima, il duello era bellissimo, un pezzo con
avete avuto anche un maestro d'armi naturalmente, insomma.
Renzo Musumeci.
Renzo Musumeci, esatto.
Top del top dei maestri d'armi che si può avere.
Senti,
Italia,
e in tutto questo tempo di pausa teatrale, la tromba come procede?
Ma la tromba è stata in pausa pure lei, se non altro in pubblico sicuramente.
Certo.
Ogni tanto, diciamo non in lockdown ovviamente, chiaro, ma adesso ora in quest'ultimo periodo, tra giugno e luglio ci siamo visti con Tessalonica per suonare, per provare. Insomma ci siamo rincontrati e divertiti ancora.
Quindi avete fatto una piccola jam session?
Le nostre solite prove.
Certo.
Si provano i brani, vediamo quale ci piace, quale può andare in un eventuale prossimo, speriamo non troppo remoto, futuro cartellone. Cartellone più teatrale. E quindi niente, insomma, ci vediamo, stiamo insieme, ci salutiamo, suoniamo, ci divertiamo, ma
certo,
vediamo poi se mai riusciremo a tornare a suonare in un locale a Roma.
Anche quello manca, no? Insomma,
anche quello manca tanto, ma voglio dire, non soltanto.
E poi tutti i bravissimi musicisti ti sei scelto, voglio dire, no?
Io non è che me li sono scelti, perché noi, molti di noi, a parte non siamo professionisti.
Lo so, però insomma suonate bene. Poi la vostra musica piace.
Ai tempi della scuola della popolare del Testaccio, dove studiamo jazz tutti quando eravamo piccolini, e da lì poi ci siamo insomma più o meno trovati e rimasti insieme, sono 20 anni ormai quasi, con Gianluca e Fabio sono 20 anni, gli altri poi sono giusti dopo, ma la vita.
Quindi vi capite a occhi chiusi?
Beh, quello sì, insomma ci conosciamo abbastanza bene. diciamo di sì.
Ruben, allora io sono contento di aver fatto questa chiacchierata con te prima di Natale, così ci facciamo gli auguri naturalmente a te e alla tua bella famiglia. Naturalmente io spero di vederti sul palcoscenico, insomma speriamo che intanto i 10 piccoli indiani possa essere ripreso, ma anche il processo di Kafka, insomma.
Anche il processo e tutto il resto per tutti noi attori, musicisti che
ma
stiamo
certo.
Tutti di con la grande sete di tornare.
Esatto. Un bellissimo happening, dai Ruben.
Dai, speriamo bene. Speriamo in un nuovo anno pieno di lavoro per tutti quanti noi.
Allora,
tutti,
io ti abbraccio forte e buon Natale.
Grazie
e buon
mille,
fine
buon
anno.
Buon Natale, buon anno, buon fine anno, buon inizio a te e a tutti gli ascoltatori. Anche.
Grazie.
E ci sentiamo presto.
Assolutamente. Soprattutto anche per la musica, mi raccomando.
Anche sempre.
Tante care cose, Ruben. Ciao.
Grazie. Ciao Andrea, arrivederci a tutti.
Grazie a te. Ciao. E allora abbiamo sentito Ruben Rigillo e quindi andiamo dritti a sentirci George Harrison, My Sweet Lord. Quanto manca? Eccoci tornati in studio per questo, dopo questo fantastico brano, insomma, firmato dal grande George Harrison, ex Beatles, My Sweet Lord, un brano veramente che io trovo tra i più belli scritti da George Harrison. Ne ha scritti pochi, ma insomma quei pochi che ha scritti si sono sempre ben distinti. Allora, siamo praticamente in chiusura, in dirittura d'arrivo. Avremmo dovuto avere un altro ospite, ma per questioni appunto di impegni professionali non ha potuto partecipare. Cercheremo di recuperarlo ovviamente la prossima puntata con la nuova stagione, quindi nel 2021, a partire dall'11 di gennaio, insomma, più o meno. Quindi torneremo sempre con le stesse motivazioni, con la stessa voglia di raccontare il teatro, tante belle storie, tante belle voci. E cosa dire, insomma, ecco, io intanto vi vorrei salutare con la mia solita frase sul teatro, come ormai di abitudine faccio in ogni puntata, e la frase in questione è questa: la tragedia e la satira sono sorelle e vanno di pari passo, tutte e due prese insieme si chiamano verità. Firmato Dostoevskij. E allora io nel ringraziare intanto Claudio Bernabucci, che con tanta pazienza mi assiste ogni volta qui dalla console, ringrazio tutti quanti voi per avermi sempre con grande affetto seguito. Naturalmente ricordo che dalle 18 più o meno, 17.30, 18, ci sarà disponibile il podcast sul sito di Radio Sonar, e quindi potrete riascoltarla in tutta tranquillità. Io vi saluto caramente e i migliori auguri di un sereno Natale, perché ne abbiamo bisogno. È stato un anno difficilissimo per tutti quanti noi, quindi per tutti noi che appunto che abbiamo provato la difficoltà di convivere con questa pandemia. E naturalmente l'auspicio è che il nuovo anno sia foriero di una situazione sicuramente più rassicurante dal punto di vista sanitario, sociale, ma anche culturale, perché abbiamo bisogno di ristorarci, visto che si parla molto di ristori in questo periodo. È un modo anche per rinfrancare l'animo. Abbiamo bisogno, sì, di andare a teatro, di andare al cinema, di ascoltare musica. Soprattutto abbiamo bisogno di stare insieme con i nostri simili, di poterci riabbracciare. Ecco, questo manca molto, e naturalmente tutti quanti cercheremo di attenerci per quello che è possibile alle regole, perché tutti siamo stanchi di questa situazione e dobbiamo tornare assolutamente a tornare a vivere. E allora, bando alle ciance, su questo splendido pezzo suonato semplicemente da Pat Metheny, e io vi saluto e vi ringrazio, e naturalmente viva il teatro!
Aspettando quando a un tratto ti vedrò. Stop it.